In Italia non c'è perché abbiamo un blocco, diciamo, anche normativo nell'accesso alle misure alternative. Però voglio dire, in altri paesi questa consapevolezza si sta facendo forte. Appunto, il paese simbolo della carcerizzazione di massa negli Stati Uniti, che è la California, è da circa un anno sotto schiaffo di una corte federale che ha imposto al governatore Schwarzenegger di diminuire entro 3 anni di un terzo la popolazione detenuta. Siccome poi giudici americani, diciamo, si hanno degli Stati Uniti, hanno il tipico pragmatismo che da queste parti non si usa, diciamo, siamo un po' più astratti, e gli hanno fatto i conti della serva, gli hanno messo uno a uno il conteggio di che cosa serviva allo Stato della California per garantire condizioni di detenzione conformi alla Costituzione americana per 150.000 detenuti. Solo la California aveva 150.000 detenuti l'anno scorso, noi ne abbiamo 68.000 per avere, diciamo, un ordine di grandezza. E ha fatto il conto della serva e alla fine i giudici gli hanno spiegato a Schwarzenegger che, essendo la California un paese che ha un debito pubblico paragonabile a quello dell'Italia, quindi il paragone si tiene anche per questo, non sarebbe mai stato in grado di garantire, diciamo, effettivamente quelle condizioni di detenzione obbligate dalla Costituzione americana, cioè dal rispetto della dignità della persona che viene costretta in cella. Per cui hanno detto, prima che noi decidiamo autonomamente, diciamo così, di scarcerare quelli che ce ne facciano domanda, ti diamo 3 anni di tempo per ridurre la popolazione detenuta da 150.000 a 90.000 detenuti. E Schwarzenegger, quindi non, diciamo, ecco, Schwarzenegger sta facendo esattamente questo. Negli Stati Uniti si sta lavorando esattamente su questo e si stanno costruendo anche, si stanno facendo anche modifiche normative che rendano meno rigida, diciamo, l'obbligo della carcerazione. Voi sapete che questa carcerazione è cresciuta, per esempio, moltissimo negli Stati Uniti per effetto dell'obbligo di carcerazione in caso di mancato rispetto di adempimenti delle misure alternative al carcere. E quindi già questo pezzo di legislazione è un pezzo di legislazione che è stata ridiscussa in California e comincia a essere ridiscussa negli altri paesi degli Stati Uniti. Quindi evidentemente, diciamo così, in altri posti si comincia a riflettere, diciamo così, sulla sostenibilità di un, come dire, vogliamo chiamarlo così, di un processo disciplinare che si regga sul controllo e la custodia coatta di una simile massa di persone. E questo è quello esattamente che manca in Italia, dove appunto nel dibattito anche sul sovraffollamento non si afferra questa dimensione, che pure io dico, da un punto di vista non ideale, diciamo così, sul valore della persona, della libertà, eccetera, ma anche da un punto di vista tecnocratico, no? Ecco, i nostri governanti forse dovrebbero, diciamo così, prendere in considerazione. Invece il nostro rimane un dibattito sostanzialmente, appunto, ideologico su queste questioni, che vive di affermazioni astratte per principi presi. Allora vorrei iniziare a dire qualcosa, poi per dare la possibilità anche agli altri di parlare, se no veramente rischio di parlare troppo, della questione droghe, a partire dalla relazione ultima che il governo ha depositato questa settimana in Parlamento. Una relazione in cui in un capitoletto finale, chiamato credo indicazioni generali, quindi sarebbero in qualche modo le indicazioni politiche che gli estensori della relazione, quindi il Dipartimento Politica Antidroga in concorso con tutte le altre strutture del governo, diciamo, fanno, si ribadisce, diciamo, con una discreta prosopopea, una cosa chiaramente falsa, diciamo, che è questa: al fine di chiarire molti malintesi e strumentalizzazioni delle norme e delle regolamentazioni in vigore nel nostro Paese, si dice, è opportuno ribadire che l'uso personale di sostanze stupefacenti non comporta sanzioni penali, ma solo amministrative, e che pertanto il consumo di queste sostanze, oltre che dannoso, è da ritenersi illecito su base amministrativa. Al contrario, è punito il traffico. Ora, chiunque viceversa sa, conosce, diciamo così, il mondo del consumo di droghe, sa perfettamente viceversa che il consumo di droghe è punito. Ciò che non è punito è, diciamo così, l'atto in sé, diciamo così, in cui appunto la persona possa essere colto nel consumo di sostanze, ma viceversa la condizione di vita del consumatore di sostanze stupefacenti è una delle condizioni, diciamo così, maggiormente criminalizzate, diciamo, nel nostro paese. Solo così noi ci spieghiamo tutti i dati che la stessa relazione poi del governo mette a disposizione, per cui appunto, come sappiamo, il 30% degli ingressi in carcere derivano dalla violazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti, una percentuale variabile fra un quarto e un terzo di detenuti presenti in carcere, diciamo così, vengono appunto qualificati come detenuti con problemi di consumo, dipendenza da sostanze stupefacenti. Perché in realtà appunto l'operazione che la nostra legislazione fa sin dalla sua originaria impostazione, quella della legge Iervolino-Vassalli, è quella di una formale depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti per coprire una reale criminalizzazione delle condotte, dello stile di vita, del modo di essere del consumatore di sostanze stupefacenti, con, diciamo così, l'effetto che questa appunto criminalizzazione poi ha nei fatti nel sistema, diciamo così, penitenziario e punitivo italiano, e con l'incidenza che questa normativa poi ha nei fatti. Tanto che da questo mi pare, diciamo così, il dato più significativo della cosiddetta legge Giovanardi e dei suoi effetti, diciamo, tanto che anche quel complesso, diciamo così, di norme correlate che volevano essere, come dire, pietosamente indirizzate a ridurre i carichi afflittivi dei consumatori di sostanze stupefacenti in carcere, palesemente non funziona. È molto difficile, appunto, questo libro bianco che a suo tempo noi abbiamo prodotto e poi abbiamo portato a Trieste in occasione delle iniziative collaterali diciamo così, di critica della Conferenza Nazionale sulle droghe, era un libro bianco focalizzato appunto sugli effetti della legge Fini-Giovanardi in termini di, tra virgolette, maggiore repressione nei confronti dei consumatori di droghe. È molto difficile, come dire, far emergere questi effetti, perché, come sapete, la legge Fini-Giovanardi praticamente non ha mai avuto una effettiva vigenza, una significativa vigenza prima dell'indulto, e l'indulto ha, diciamo così, di molto alterato la demografia penitenziaria, i procedimenti penali, eccetera, 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 e continua a produrli, ovviamente, essendo riferito a tutto ciò che è accaduto prima del 2006, quindi tutto ciò che va ingiudicato anche oggi, ma che è accaduto prima del 2006, è per fortuna coperto da indulto. Quindi, diciamo così, un libero spiegamento, per quanto terrifico, della legge Fini-Giovanardi, non c'è stato prima dell'approvazione dell'indulto, e quindi è difficile misurare come avrebbe potuto essere, quali effetti avrebbe potuto avere senza quell'opera di calmieramento che l'indulto ha oggettivamente prodotto. Però appunto un dato è assolutamente evidente ed è il dato che incide sul rapporto con le misure alternative alla detenzione. Come sapete, diciamo, la legge Fini-Giovanardi, come in genere diciamo così, tutte le legislazioni proibizioniste, soprattutto nei paesi cattolici, diciamo, si regge sul doppio binario del bastone della carota, no? Ti faccio malissimo, ma se ti comporti bene, se mi fai vedere che vuoi fare tutta un'altra storia, che vuoi cambiare la tua vita, eccetera, 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 puoi essere redento, come è giusto che tu sia, perché sei un figlio del Signore, diciamo, no? Quindi questo è grosso modo, diciamo così, l'impianto della Iervolino Vassalli ed è l'impianto della Fini Giovanardi, che incrudelisce il trattamento sanzionatorio e però amplia la possibilità dell'accesso alle alternative, sempre, diciamo così, tutelandosi che l'accesso alle alternative sia effettivamente un accesso alle alternative verso la redenzione, non verso altre forme di alternative, diciamo, non adeguatamente, come dire, supportate dalla rivalutazione morale di se stessi, quindi, diciamo, con tutta una serie di prescrizioni che rende più facile l'accesso alle alternative, appunto, con una vocazione all'emenda, diciamo, di fatto, no? E quindi questo era l'impianto, e diciamo così, ciò che resta di questo impianto in realtà, appunto, è il blocco dell'accesso alle alternative, nel senso che noi oggi a quattro anni dall'indulto siamo tornati alla stessa soglia, anzi abbiamo superato la soglia dei detenuti presenti che c'erano allora, abbiamo la medesima incidenza che avevamo allora di detenuti tossicodipendenti, abbiamo la stessa incidenza di detenuti che sono in carcere per fatti di droga, abbiamo, lo dico incidentalmente, questo pure importante, la stessa incidenza del rapporto tra detenuti che sono in carcere per violazione dell'articolo 73 e detenuti che sono in carcere per violazione dell'articolo 74, quindi per la fattispecie, diciamo così, della detenzione e la fattispecie del traffico associato, quindi dell'adesione a un'organizzazione criminale. Quindi il tutto resta uguale, ciò che è cambiato, diciamo così, radicalmente è viceversa, appunto, l'incidenza delle misure alternative alla detenzione, nel senso che le misure alternative alla detenzione sono, diciamo così, un canale bloccato dentro il sistema penitenziario italiano. Continuiamo ad avere complessivamente una quantità di persone sottoposte a misure alternative di detenzione che è circa un terzo di quanto non furono prima dell'approvazione dell'indulto. E, diciamo così, in questo passaggio conta evidentemente, a dispetto delle norme pietistiche, diciamo così, della Fini Giovanardi, conta il resto della disciplina, diciamo, che forma la carcerizzazione di massa, in modo particolare le normative che hanno a che fare con la recidiva, diciamo, di cui ovviamente le persone in condizioni di dipendenza sono le persone che hanno, come dire, la più alta vocazione, diciamo così, in qualche modo a cadere dentro il meccanismo recidivante per ragione stessa della loro dipendenza. E il risultato è che questa normativa, che è appunto quella legata alla cosiddetta legge Cirielli o ex Cirielli, diciamo, a seconda degli stati d'animo del promotore, che qualche volta la riconosceva e qualche altra volta no, diciamo, ecco. Noi ne abbiamo in questo paese tanto e sciaguratamente discusso a proposito della vicenda processuale di un signore amico di Berlusconi, come sapete, Previti, che doveva essere processato, se poteva essere prescritto o no il suo reato, eccetera, 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 motivo per cui appunto il signor Cirielli aveva ritirato la sua... Sì, esattamente. esatto. Allora, questo signor Cirielli aveva deciso di ritirare la sua adesione a questa proposta perché era diventata la legge per Previti, perché lui originariamente no, voleva proprio questo, cioè quello che invece dà i più grandi, diciamo così, danni, ecco, perché poi al di là della storia di Previti, diciamo, il risultato, ciò che voleva Cirielli era esattamente il fatto che chi avesse commesso già, diciamo così, un reato dovesse essere punito più severamente, dovesse avere meno opportunità di accedere alle misure alternative di detenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè voleva applicare un po' maldestramente, diciamo, il principio del, così lo chiamano, della certezza della pena e soprattutto quel meccanismo che ha triplicato le carcerazioni negli Stati Uniti, che era quella del free strikes and you're out, no? Per cui chi commetteva più di un reato, addirittura tre reati, finiva all'ergastolo, a proposito dell'ottimo libro di Nicola Valentino. E lui voleva esattamente questo, ed è esattamente questo, diciamo così, uno dei pesi maggiori che abbiamo oggi dentro il nostro sistema penale penitenziario, che è una cosa che costituisce un blocco alla possibilità di alternative alla detenzione. Ed è questo blocco con cui oggi abbiamo a che fare, e per tornare agli aspetti più generali, il problema del nostro tasso di detenzione, della sua dismisura, come sapete, dipende appunto esattamente, diciamo così, dalla normativa che riguarda il consumo di sostanze stupefacenti, così come dalla normativa che riguarda l'immigrazione, dove anche lì, diciamo, anche lì si può dire, come dicono questi del governo nella relazione annuale, non c'è una norma che punisce direttamente l'immigrato clandestino, perché è vero che il reato di immigrazione clandestina alla fine, come sapete, prevede, diciamo, sì, un'ammenda, non prevede il carcere, ma, diciamo così, ti inserisce dentro un sistema, diciamo, per cui alla fine l'immigrato clandestino va in carcere, diciamo. Quindi, diciamo, nell'uno come nell'altro caso c'è, diciamo così, una parvenza, una forma che dice che si tratta di condotte non sanzionate penalmente, ma c'è una realtà di criminalizzazione di una condizione sociale che è quello che produce il tasso di carcerazione che abbiamo in Italia, e produce, diciamo sì, il disastro che abbiamo di fronte, diciamo, un disastro prodotto anche dal fatto che di questa cosa non si riesce a prendere consapevolezza, come se fosse, diciamo così, una paturnia di quattro pazzi libertari che vorrebbero che i criminali stessero tutti in giro per l'Italia. Il risultato è che appunto l'Italia è un paese che ha avuto, diciamo, una prima condanna dalla Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dell'articolo che stabilisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti, e ne avrà molte altre, diciamo sì, in futuro, perché a partire da queste condizioni è chiaro che l'Italia è un paese, sotto questo punto di vista, un paese a rischio per gli organismi internazionali, per le autorità internazionali, eccetera, perché è un paese appunto che tende a non solo, diciamo così, a abusare dell'uso del carcere, ma abusandone anche di abusare della dignità delle persone che vi sono costrette.
Ringraziamo Stefano.